Spesso i casi di violenza di genere vengono coperti dalla vittima per non denunciare la persona che crede di amare. Come si può quindi aiutare una donna ad uscire dalla dipendenza affettiva che la lega ad un uomo violento? Oggigiorno nei telegiornali si sentono spesso notizie di casi di femminicidio di donne maltrattate, picchiate, abusate e nel peggiore dei casi uccise. Nelle scuole si parla molto di questo fenomeno, ma nonostante le numerose informazioni, il fenomeno continua ad esistere. Forse perché tale problematica non viene trattata nel modo più opportuno? E forse perché dal punto di vista giuridico e penale non si fa ancora abbastanza contro questo fenomeno? Quali sono in Italia i centri di difesa contro la violenza sulle donne? Quali sono le precise dinamiche con cui le organizzazioni mafiose o più in generale le organizzazioni criminali sfruttano la donna ed il suo corpo per trarre un vantaggio economico? Quali possono essere le eventuali e possibili azioni per cercare di limitare il più possibile questo tipo di violenza? Ci sono differenze nella difesa legale di una vittima che subisce violenza di genere da parte di un individuo comune rispetto a quella subita da parte di un membro di un'associazione mafiosa? I femminicidi sono atti pensati e premeditati o derivano da ire momentanee? Sono dovuti solo da disturbi mentali o dipendono anche da cultura, società e storia del paese e del carnefice? Questi anni di pandemia hanno causato un forte problema psicologico nella popolazione. Questo potrebbe in qualche modo aver contribuito all'aumento di casi di femminicidio o violenza di genere? Per quali motivi le donne spesso continuano a stare con uomini che le maltrattano fisicamente e psicologicamente senza lasciarli o denunciarli? E ancora, perché la violenza di genere colpisce ancora soprattutto la donna nonostante almeno nella nostra società ci siano stati importanti progressi per quanto riguarda il ruolo della donna e i suoi diritti? Questa domanda è indirizzata specificatamente per la sociologa Alessandra Dino. E ancora una domanda per l'avvocato Monica Genovese. Secondo lei, dalla nostra società e dalla nostra stessa legge, la violenza sugli uomini è vista effettivamente come un problema meno rilevante poiché riguarda un numero inferiore rispetto alle donne? Adesso passo la parola alla mia collega Alessia.
Buongiorno, continuiamo con le domande giunte dall'Iti Pacinotti Fondi di Latina. Nell'opinione popolare e in ciò che ci viene mostrato, i boss mafiosi non sono mai rappresentati da donne. È vero tutto ciò? In caso affermativo, perché questa scelta e qual è il ruolo delle donne all'interno della società mafiosa? All'interno della mafia, le donne hanno solo un ruolo funzionale oppure possono avere anche delle posizioni di potere? Ciò comporterebbe anche un ruolo di comando nei confronti degli altri uomini. Se sì, tale ruolo è mutato con il passare dei decenni o è sempre stato lo stesso? Dal video si evince che in Sicilia il numero di femminicidi aumenta anche a causa delle associazioni mafiose. Ma perché e in che modo queste influiscono sull'aumento dei casi? Secondo i dati italiani sui femminicidi, il loro numero rimane costante da anni. Perché però i dati siciliani sono in continuo aumento? Perché il concetto di delitto d'onore ottocentesco è ancora così radicato al sud Italia? Forse a causa della mentalità patriarcale? Sappiamo bene che purtroppo la mafia controlla una buona parte del territorio italiano. In che modo può incrementare la violenza sulle donne? Cosa spinge gli uomini a maltrattare donne indifese? Lo fanno per aumentare il loro ego smisurato o per dimostrare agli altri il loro potere? Per quale motivo il mafioso tende a proteggere la propria figlia e si sente autorizzato a maltrattare le altre donne? Durante gli anni di latitanza di Matteo Messina Denaro, che ruolo hanno svolto le donne nel proteggerlo? Passiamo adesso ai quesiti giunti dal liceo Teresa Ciceri di Como. Quali sono i motivi per i quali una donna non sempre denuncia una violenza subito? Secondo la sua esperienza, avvocato genovese, le sanzioni e le pene previste per i reati di violenza sulle donne necessitano di cambiamenti per risultare più efficienti? Se sì, quali? È possibile prevenire il fenomeno della violenza sulle donne? E quali sono gli strumenti che lei, dottoressa Dino, ritiene essere più efficaci a tale scopo? Oltre alla denuncia alle forze dell'ordine, una donna che si trova coinvolta in una situazione di violenza da parte di un uomo, quali azioni dovrebbe mettere in atto per provare a tutelarsi? Passiamo adesso alle domande giunte dall'Istituto Galileo Galilei di Canicattì. La Corte di Cassazione nel 1999 ribaltò una sentenza di condanna della Corte di Appello nei confronti di uno stupratore che fece molto discutere. Stiamo parlando della cosiddetta sentenza Jeans. I giudici assolsero l'imputato affermando che la vittima al momento del reato indossasse un paio di jeans e che lo stupro non poteva esserci senza una fattiva collaborazione della vittima. Si chiede alla dottoressa Dino se a suo parere la Suprema Corte non abbia indirettamente giustificato una condotta di per sé violenta e criminosa. In riferimento alla relazione da lei scritta a dottoressa Dino, si chiede se sono stati condotti degli studi finalizzati a stabilire la percentuale di reati in cui il reo si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Per concludere, e passo adesso nella linea alla nostra cabina di regia che manderà i videomessaggi giunti dall'ITET Garibaldi di Marsala. Grazie.
Sono Davide Paxia della terza S dell'ITET Garibaldi di Marsala e vorrei chiedere ai relatori quale sia la specificità del ruolo che la donna assume all'interno delle dinamiche della criminalità organizzata.
Sono di Lisi Maria Giusi della terza S dell'ITET Garibaldi di Marsala e vorrei chiedere ai relatori quali sono all'interno di una relazione i primi campanelli di allarme che poi possono sfociare in una violenza di genere.
Leggo adesso le domande che sono pervenute in chat. Allora, la classe quarta dell'Istituto Ettore Conti di Milano chiede quali sono le interconnessioni fra la violenza subita dalle donne e la violenza mafiosa. La professoressa Farangi Rosa di Lercara Friddi invece fa delle considerazioni. Innanzitutto l'indipendenza economica e la cultura, perché non bastano da sole ad arginare la violenza? La mafia è potere, la mafiosità insita nei rapporti tra i sessi, grazie avvocato genovese, aiutiamo le donne, cultura del rispetto, la sintesi di tutto. La nostra Costituzione deve ancora attuarsi e tanto lavoro c'è da fare per una democrazia sostanziale e per tutta la tutela dei diritti umani.
Grazie alle nostre collaboratrici. La parola alla professoressa Dino.
Comincio dalla domanda che mi è stata rivolta direttamente relativamente alla Corte di Cassazione che nel 1999 ribalta la sentenza nei confronti dello stupratore perché appunto non si poteva violentare una donna senza il suo consenso, una donna che indossasse i jeans. E purtroppo, come noi abbiamo visto, e peraltro vi ho letto una grande quantità di pezzi di sentenze, gli stereotipi sono molto diciamo comuni all'interno della magistratura e siccome poi sono i giudici ad emettere le sentenze, tutto questo poi provoca a livello di pena delle forme che finiscono per penalizzare la vittima. Per fortuna però, come vi dicevo poco fa, probabilmente tra le tante cose che ho detto è sfuggito questo riferimento, noi abbiamo dei casi in cui per esempio la Cassazione aveva assolto dei giovani stupratori perché il comportamento della vittima non era in linea con quelli che appunto ci si sarebbe aspettato essere il modo in cui la vittima si doveva comportare. È un caso che riguarda il 2015, il luglio del 2015, e questa vittima scrive poi una lettera molto bella che se volete vi manderò, perché a un certo punto dice: verrai creduta solo fin tanto che ti mostrerai distrutta, senza speranza, finché ti chiuderai in casa buttando la chiave dalla finestra come una moderna raperonzola, mentre invece se continui a vivere la tua vita e cerchi appunto di ricostruire a partire anche da questa profonda sofferenza, non vieni creduta soprattutto laddove hai nel passato dei costumi che non vengono considerati alla morale pubblica perfettamente rispettabili. Rispetto a questa sentenza, nel 2021 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia e dunque appunto perché ha detto che la sentenza stessa era piena di stereotipi e pregiudizi e dunque appunto andava rivista e andava ripresa in considerazione quella che era la posizione della donna. Quindi purtroppo i giudici non vivono in un iperuranio, ma fanno parte essenzialmente di quello che è il nostro mondo. Rispetto alla percentuale di reati in cui il reo si trova sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, ho già risposto perché vi ho portato dei dati in cui si vede che è una percentuale minima, sia dalle nostre ricerche sia dalle ricerche condotte dal centro ascolto uomini maltrattanti. Rispetto ai centri di difesa contro la violenza sulle donne, io vi invito a guardare il sito dell'Università di Bologna, l'Osservatorio sul femminicidio, dove potrete trovare tutto l'elenco delle varie, dei vari centri di difesa di violenza contro le donne. Uno dei più importanti a Palermo sono le Onde, però poi ce ne sono tanti in tutta Italia che, ripeto, potete trovare lì. E ancora, quali sono le dinamiche con cui le organizzazioni mafiose e criminali sfruttano la donna e il suo corpo per trarne un vantaggio economico? Qui vorrei toccare un altro punto che non è stato affrontato perché non si poteva affrontare tutto, cioè per esempio la mafia nigeriana che utilizza e sfrutta le donne attraverso anche i riti voodoo per poterle costringere alla prostituzione attraverso una soggezione, una violenza fisica ma anche una profonda violenza psicologica. Quindi abbiamo parlato, l'avvocata genovese ci ha parlato di tutta una serie di violenze, anch'io, che vengono ad essere perpetrate nei confronti delle donne, ma c'è anche uno sfruttamento sessuale, per cui le organizzazioni si è visto, l'ha visto anche attraverso le relazioni della DIA, che le organizzazioni straniere in qualche modo intrattengono con le organizzazioni criminali italiane dei rapporti di pacifica convivenza, per cui loro sfruttano la prostituzione e magari pagando una percentuale anche alle organizzazioni criminali italiane e si dedicano in maniera, diciamo, abbastanza ampia a questo tipo di attività. Dobbiamo dire che per esempio lo sfruttamento della prostituzione, per quello che riguarda la Cosa Nostra americana, è sempre stato molto diffuso, quindi ecco, aggiungo questi due elementi su cui non si era detto. Si è parlato appunto del... Assolutamente non si tratta di un'ira momentanea, di un raptus, ma si tratta di abbiamo detto, di un reato che è una serie di reati sentinella da cui si può evincere e quindi, come si diceva, per poter prevenire abbiamo tutta una serie di campanelli di allarme su cui possiamo intervenire. Per quello che riguarda la pandemia, devo dire che i dati dell'Istat ci dicono che sono aumentati i reati di violenza contro le donne all'interno delle case, ma non sono aumentati i numeri di femminicidio, quindi questo è un dato che è importante tenere presente. Perché gli uomini, perché le donne continuano a stare con gli uomini che le maltrattano? E qui abbiamo detto, ci sono motivi economici, ci sono motivi psicologici, ma e ci sono motivi anche culturali, perché noi siamo stati, la socializzazione femminile, c'è una socializzazione differenziale al ruolo femminile, al ruolo maschile, per cui talvolta sono proprio le donne che hanno i maggiori pregiudizi nei confronti delle donne stesse. Pensate che noi rappresentiamo più del 50% della popolazione italiana, nel nostro Parlamento, appunto, se va bene, siamo arrivati a un 30-36% di donne che sono presenti e nel Parlamento siciliano ancora di meno. Come mai? Perché le donne non si fidano delle donne, ed ecco l'esigenza di dover partire da questo. Poi mi è stato chiesto proprio è stata fatta una domanda sul perché, nonostante tutto, nonostante i progressi che ci sono stati, non si riesce ad estirpare la violenza, perché c'è il famoso, abbiamo parlato della violenza di genere come una violenza estremamente complessa, c'è il famoso tetto di cristallo, cioè il fatto che le donne non riescono a raggiungere delle posizioni di tipo apicale da un punto di vista economico o altro. Pensiamo per esempio che a livello universitario il numero di rettrici donne su 81 università non arriveranno neanche a 10. E allora queste disparità caratterizzano e rendono ancora più difficili estirpare quelle che sono i pregiudizi e dunque la possibilità di superare questi aspetti. Poi ancora, per quello che riguarda il ruolo della donna all'interno della società mafiosa, volevo ricordare anche il caso di Nunzia Graviano, che è appunto sorella Filippo Giuseppe Graviano, la quale viveva a Nizza, parlava il francese, si occupava degli investimenti e che è stata peraltro anche lei condannata per due volte, perché poi una volta scontata la pena è tornata a delinquere. E poi poi volevo ricordare il caso di Maria Filippa Messina, che è la prima donna che è stata condannata nel 1997 al 41 bis. Dunque, ruoli femminili, io ho sempre sostenuto, quando mi sono cominciata ad occupare di questi di questo tema, ruoli femminili che sono scarsamente visibili ma che sono invece molto importanti all'interno dell'organizzazione e che naturalmente riguardano, cioè si diversificano in base. Allora, la mafia non è una monade senza porte e senza finestre, quindi le attività delle donne in qualche modo sono simili a quelle che riguardano la società più in genere. Se ci sono poche donne in posizioni apicali nella società più ampia, figuratevi nel contesto mafioso. E qui però volevo aggiungere un altro aspetto che non abbiamo trattato e lo lancio proprio come un input. Quando noi parliamo di mafia, oggi forse abbiamo parlato di mafia mettendo soprattutto in rilievo la mafia che spara, la mafia deculturata o altra, però pensiamo appunto a soggetti come a uomini politici come il nostro governatore o come Marcello Dell'Utri, che hanno avuto condanne per favoreggiamento concorso esterno. In questo caso naturalmente i profili femminili sono completamente differenti e le possibilità da parte di queste donne di partecipare alle attività criminali cambiano notevolmente, come cambiano notevolmente anche le tipologie di relazioni e dunque anche in questo caso le modalità di esercitare eventualmente la violenza. Allora, forse se ci si riferisce al video, a quello che ho registrato io non ho detto che in Sicilia c'è un numero esponenziale di casi di femminicidi, ho detto che c'è, che la Sicilia si trova al primo posto per quello che riguarda la violazione del divieto di allontanamento e al secondo posto per quello che riguarda la violazione, per quello che riguarda il reato di revenge porn. C'è un dato che vede la Sicilia con un numero preoccupante di femminicidi, ma insieme anche ad altre regioni del nord, quindi per fortuna o purtroppo, non so cosa dire, purtroppo è un dato che accomuna non solo la Sicilia con altri contesti, ma anche l'Italia con altri, con tutti i paesi del mondo. E altro elemento che viene fuori e che vorrei destrutturare è quello che a un certo punto c'è una domanda che dice: il mafioso tende a proteggere la propria figlia mentre si sente autorizzato a maltrattare le proprie donne. Purtroppo non è vero, noi abbiamo il caso di Michela Buscemi per esempio, che ha denunciato il fatto di essere stata ma ripetutamente violentata da parte del padre, e abbiamo parecchi casi di questo genere di cui vi potrei parlare e di cui adesso sicuramente non c'è tempo. I campanelli d'allarme appunto sono tante. Perché non si denuncia, è stato detto, perché si ha anche in qualche modo paura di quello che può comportare la denuncia stessa, e poi appunto riguardo agli elementi di prevenzione, e mi fermo, gli elementi di prevenzione di un fenomeno complesso sono elementi complessi, come vi dicevo in chiusura della mia esposizione, bisogna agire a tutti i livelli. Siccome abbiamo detto che la violenza di genere si fonda essenzialmente su un dislivello di potere e su rapporti di dominio, il primo elemento su cui bisogna agire è proprio quello di una concreta e reale parità fra gli uomini e le donne. Dopodiché bisogna destrutturare i pregiudizi che caratterizzano uomini e donne, quello che Bourdieu chiama il dominio simbolico, cioè quello per cui la vittima del sopruso diventa in qualche modo complice con il suo carnefice, e la ragione per cui per esempio molti uomini con la pelle nera sono più razzisti di soggetti con la pelle bianca, e qui ci sono dei bellissimi libri di Fanon per esempio che ha scritto, che era uno psichiatra di pelle nera e che ha scritto proprio parlando di questo immaginario bianco dell'uomo nero, perché i processi processi di inculturazione avvengono quando i ragazzini sono piccoli e quindi naturalmente vengono interiorizzati dei modelli. È stato fatto un esperimento, mi fermo qui proprio giusto per darvi l'idea, è stato fatto un esperimento con dei bambini che avevano dai 3 ai 4 anni, bambini che avevano la pelle bianca, gialla, nera ed altro, sono state date loro delle bambole con la pelle di tutti i colori e tutti i bambini hanno scelto di giocare con le bambole che avevano la pelle bianca. Questo fa capire come prima ancora, diciamo, di una razionalizzazione vengano a essere interiorizzati determinati stereotipi, oppure come dei ragazzini antillani dalla pelle nera scrivevano nei loro temi mi piace andare a giocare sulla spiaggia, a correre, perché poi mi vengono le guance rosa. Allora, come un bambino con la pelle nera possa avere le guance rosa è veramente difficile. Questo significa che il modello, diciamo, dell'uomo bianco è stato a tal punto interiorizzato che colui che è vittima di questa esclusione diventa in qualche modo involontariamente complice. Ecco perché occorre lavorare a tutti i livelli, a livello economico, a livello legislativo, però su questo punto alcuni progressi sono stati fatti, a livello politico e a livello culturale. Spero, anche se sono diciamo molto fiduciosa per quanto sta accadendo rispetto ad una dimensione culturale, lo sono un po' meno riguardo all'aspetto politico ed economico, che in questo preciso momento storico mi sembra che non abbia una grossissima attenzione, anzi ci siano dei segnali di ritorno al passato che tendono, che fanno un poco paura, perché si mettono in discussione quelle che sono state delle conquiste che sono state maturate con delle lotte politiche anche abbastanza forti.
Grazie, cercherò di rispondere a qualche domanda che in qualche modo è ancora rimasta fuori. La prima è perché la violenza sugli uomini è vista come un problema meno rilevante. Allora, è chiaro che non è così nel senso assoluto del termine. È chiaro che statisticamente la violenza sugli uomini è inferiore rispetto a quella sulle donne. Anche se vi devo dire, se siete contenti voi uomini di avere, diciamo, di raggiungerci in questo primato, io sarei stata contenta del contrario, cioè di raggiungere noi donne e gli uomini sulla minor violenza, ma vi dico che spesso la violenza psicologica attuata nei riguardi degli uomini comincia a essere più pesante, cioè dire si è verificato che nella involuzione, perché noi donne siamo capacissimi di raggiungere gli uomini e gli obiettivi negativi meno spesso in quelli positivi, si è verificato che le donne alcune volte hanno cominciato a utilizzare questi strumenti legislativi, proprio perché le donne sono spesso nemiche di se stesse e anche dell'aiuto che viene prestato loro, per in qualche modo strumentalizzare quello che sono gli strumenti legislativi, quindi le denunce nei riguardi di uomini di cui si vogliono liberare per i motivi diciamo più svariati, da quelli giusti e legittimi, da quelli anche in qualche modo strumentalizzanti. Quindi il concetto, non c'è una diversità di trattamento, cioè la violenza è violenza sia se viene attuata nei riguardi degli uomini sia nei riguardi delle donne. Statisticamente rimane ancora purtroppo, diciamo, o comunque purtroppo in assoluto, più prevalente quella nei riguardi delle donne, perché c'è un concetto di violenza legata molto alla violenza fisica, e quindi se la violenza viene vista soprattutto in quel lato che riguarda gli atti di percosse, di abusi sessuali, di lesioni che vengono cagionate nei riguardi delle donne, questo, diciamo, rimane ancora percentualmente il dato prioritario. Però vi dico anche che mi è capitato di difendere uomini che erano oggetto di, soprattutto ancora mi è capitato, sia di lesioni che di atti persecutori, quindi il cosiddetto stalking, e non vi nascondo che il maggior pregiudizio ancora deriva dalla magistratura. Cioè io vedo che lì, a fronte di una vittima, persona offesa, uomo, io vedo che il giudice è, diciamo, più restio a credere che una donna si sia potuta in qualche modo rendere responsabile di atti di violenza nei riguardi dell'uomo, e la capisco, come vi ha detto la professoressa Dino, che il fenomeno va combattuto a livello culturale in ogni direzione, perché se anche da parte della magistratura io alcune volte mi trovo di fronte a giudici che storcano il naso perché la vittima non è la donna gracile, biondina, indifesa e povera, che in qualche modo costituisce la miglior vittima del mondo, ma magari è un uomo che ha anche una sua posizione o anche una sua forza fisica, che però viene letteralmente violentato da quelli che sono atti continui di donne spregevoli che, come altri uomini spregevoli, si comportano, è chiaro che capisco che ancora la lotta è molto lunga. Altra domanda: cosa spinge gli uomini a maltrattare donne indifese? È chiaro che là siamo in un profilo psicologico nel quale a me non piace parlare di cose che non conosco, quindi non voglio parlare di questi aspetti. Io posso dire quello che appare nei processi. Nei processi sembra che gli uomini in qualche modo spesso sono spinti alla violenza dalla paura, cioè nel momento in cui il loro predominio familiare comincia a essere messo in discussione, e questo è una tipologia di casi. Vi dico anche che alcune volte la debolezza dell'uomo, che magari ha subito sul piano professionale e sociale delle sconfitte pesanti, porta l'uomo poi a trovare il suo sfogo, purtroppo non naturale ma facile, perché è uno sfogo facile. Questo è il dato che rende la violenza infrafamiliare e domestica particolarmente numericamente diffusa e statisticamente più sviluppata, cioè la facilità dello strumento con cui l'uomo sfoga le sue rabbie, le sue insicurezze, i suoi insuccessi, le sue frustrazioni su quella che è la donna, cioè la persona che in qualche modo abita la sua casa. La difficoltà con cui le donne giungono alla denuncia. Abbiamo parlato di alcuni profili, non ci ritorno, parlo di altri, ne abbiamo parlato magari poco, cioè la consapevolezza. Cioè io mi trovo di fronte a ragazze nel 2022, nel 2023, che ancora oggi vengono al mio studio pur manifestando un loro disagio, quindi pur rivolgendosi all'avvocato perché vorrebbero capire cosa devono fare, ancora oggi parlano del loro carnefice difendendolo, giustificando il suo operato alla luce di quelle che sono sentimenti e modi di agire che nulla hanno a che vedere con l'amore, con l'affetto, con l'affezione. Ci sono delle ragazze che, purtroppo dico ragazze perché noi di una certa età, oramai mi ci metto pure io, pensavamo che un certo tipo di conquiste dal punto di vista culturale già fossero in qualche modo assodate. Io invece capisco che bisogna sempre ricominciare da capo, cioè noi dobbiamo sempre non dare per scontato nulla e dire che alle ragazze, che nel momento in cui il fidanzato dice loro che non devono assolutamente uscire di casa se non c'è lui, che non devono assolutamente permettersi di andare a mangiare una pizza con i compagni di classe se non c'è lui, che non devono fare sport perché con lo sport magari si mettono il gonnellino da tennis e si vede la gamba più che stare a casa con i pantaloni scuri, se non possono andare a studiare all'estero perché andare a studiare all'estero naturalmente costituisce un venir meno al controllo sulla donna, sulla fidanzata. Se tutto questo la ragazza non acquisisce la consapevolezza che questi sono piccoli campanelli che devono essere visti. Io non dico che tutti quelli che dicono non andare a mangiare la pizza con altri che non sia io sono e diventeranno dei violentatori e dei maltrattanti, perché sarebbe una stupidaggine di cui già vi rendete conto voi immediatamente. Però dico, state attenti, perché questo può essere il primo passaggio per una mancanza di consapevolezza che porta a far dire vabbè, ma no, ma in fondo quante volte mi ha schiaffeggiato? Solo 20 volte. No, vabbè, ma quante volte succedeva? Vabbè, ma solo una volta alla settimana succedeva, avvocato, quando tornava fuori che era seccato, perdeva la partita di calcio, perdeva tutte le partite di calcio, vabbè, e mi dava qualche legnà. Ma avvocato, ma quanto voleva succedere? Ma succedeva pochissimo, soltanto in estate quando per esempio beveva un po' di più. Cioè la consapevolezza, oltre a tutti gli altri fattori che abbiamo detto, indipendenza economica e tutto eccetera, dipendenza affettiva eccetera, la mancanza di consapevolezza spesso porta a ritardare la denuncia. Ultima cosa, ho letto tra le domande in chat, ce n'è una dell'ITIS Ettore Conti di Milano che non mi è ben chiara. Se c'è il tempo ce la spiegate, la leggo. Perché cercate di far passare una visione della natura incongruente a quella reale? Questa mi piacerebbe, perché noi non ci trinceriamo dietro le cose che non capiamo, vogliamo capire con voi Che cosa significava questa domanda? Perché letta così, noi non cerchiamo di far passare una visione della natura incongruente, noi cerchiamo di analizzare quello che diciamo, vediamo ogni giorno, quello che studiamo, perché non si finisce mai di studiare. Cioè, voi studiate e pensate che arrivate alla nostra età non studierete. Io vi dico, vi do una bruttissima notizia: voi dovete studiare sempre di più, perché noi dobbiamo studiare ogni giorno per arrivare qui a darvi non delle risposte assolute, ma qualche risposta sulla base della nostra esperienza. Forse il tempo è finito perché mi hanno fatto segnale e comunque vi ringrazio.
Siamo in fase conclusiva, adesso passiamo la parola al presidente del Centro Pio La Torre, che come vedete è molto più giovane di me, quindi confermiamo questo passaggio testimoniale e generazionale. Come pratica che il Centro Pio La Torre ha adottato già anni fa, infatti la prossima manifestazione del quarantennale della prima marcia popolare antimafia fatta nel Triangolo della Morte, Bagheria, Casteldaccia, nell'ultima edizione la facciamo concludere sempre ai ragazzi, ai giovani della primaria, della secondaria di primo grado, delle secondarie di secondo grado, per stabilire questo rapporto. La celebrazione, la memoria deve servire per costruire il futuro, e per costruire il futuro dobbiamo animare la cultura, la conoscenza, l'approfondimento culturale e scientifico del fenomeno mafioso, che va respinto alle nuove generazioni sostanzialmente, ma che le quali, per la difficoltà in cui vive la democrazia del nostro paese, stentano a partecipare politicamente alla vita politica del paese. Attraverso questa cultura noi vogliamo sollecitare anche questa forma di partecipazione dal basso per realizzare una vera democrazia. La parola a Loredana Introini.
Ci rivediamo molto molto soddisfatti di questo incontro ricchissimo di stime e di riflessioni. E io sono qua per delle comunicazioni di servizio, ricordandomi che martedì 21 febbraio avremo dalle 9 alle 11.30 un incontro dal titolo Cybercrime, nuove fronti di criminalità organizzata. Relatori saranno Antonio Balsamo, che attualmente è Presidente del Tribunale di Palermo, ma è stato per tantissimi anni il consulente giuridico presso dell'ambasciata permanente presso l'ONU a Vienna, e quindi coinvolto nelle politiche internazionali. E poi avremo anche Vittoria Pellerito, una studentessa che sul tavolo che studia le tematiche di lotta contro il cybercrime ha fatto proprio una ricerca di recente. E infine, nel salutarvi, non posso non ricordare che il prossimo 27 gennaio è la giornata della memoria, in cui vengono commemorate le vittime del nazismo, ma anche delle leggi razziali italiane, di tutti coloro che si opposero e aiutarono le vittime. Il giorno della memoria è un istituto che in Italia è stato stabilito tramite la legge 211 del 20 luglio del 2000. La data è stata stabilita per il 27 gennaio perché in onore della liberazione di Auschwitz. La discussione durante il giorno della memoria può aiutarci a riflettere, attraverso la conoscenza dei fatti storici della Shoah, come dei popoli che si definivano civili abbiano potuto perpetrare nei confronti di bambini, donne, giovani e cittadini innocenti azioni disumane nel tentativo di distruggere un intero popolo. Dalla condanna al genocidio compiuto contro gli ebrei va tratto un atteggiamento di condanna contro coloro che hanno intolleranze, odio e aggressività verso persone e comunità, motivandole con differenze religiose ed etniche. Secondo il testo dell'Assemblea Generale del 2005, Assemblea Generale dell'ONU, la giornata serve a ricordare e a inculcare nei giovani, in particolare, la condanna senza riserve di tali comportamenti. E grazie ancora per averci seguito, e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.